Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Come emerso dal referendum che si è tenuto dal 9 al 15 gennaio scorso, il 98,83% dei sudanesi del sud vuole l'indipendenza da quello che fino ad oggi è stato il paese più grande dell'Africa. Stiamo parlando del Sudan, o meglio del Sud Sudan, questo è il tema di oggi. Intanto buongiorno da Emanuela Campanile. Quindi, per il Sud Sudan si apre la strada di un futuro indipendente, ma si annuncia comunque come una strada piuttosto difficile. Pensate, entro il 9 luglio, data ultima proprio per l'entrata in vigore dell'indipendenza, i dirigenti del nord e del sud devono accordarsi per fissare dettagli, chiamiamoli così, come la delimitazione delle frontiere e la suddivisione delle grandi risorse petrolifere di alcune regioni ricche di greggio. Prima però cerchiamo anche di conoscere, come spesso si dice, un po' più da vicino questo paese, con purtroppo alle spalle 20 anni di guerra civile tra nord e sud. Ci aiutano Alessia De Luca, esperta di Africa e Medio Oriente per l'agenzia MISNE, e Vincenzo Giardini, esperto di Africa sempre per la stessa agenzia. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno.
Allora, Alessia De Luca, direi che possiamo iniziare con te, visto che magari possiamo spiegare ai nostri ascoltatori prima di tutto geograficamente in che zona dell'Africa siamo e poi parlare anche di un paese che alle spalle ha una storia molto pesante.
Esatto, sì, ha una storia pesante con un conflitto ventennale che si è concluso nel 2005 con gli accordi di pace globale che prevedevano proprio come punto fondamentale lo svolgersi di questo referendum che avrebbe consentito agli abitanti del Sud Sudan di scegliere se rimanere uniti al resto del paese, quindi un governo e una capitale a Khartoum, o se scegliere la via dell'indipendenza come hanno fatto la quasi totalità praticamente degli aventi diritto. Un paese comunque composto da un nord prevalentemente arabo e musulmano e una popolazione al sud che adesso si attesta circa sugli 8 milioni e mezzo di abitanti, in prevalenza invece cristiani e animisti. Ovviamente queste due anime del paese hanno avuto difficoltà a dialogare e a convivere. Si spera però che questo referendum e questa separazione, la nascita del più recente, più nuovo paese africano, il 54esimo per l'esattezza, riporti un po' di stabilità in quest'area che è comunque considerata strategica. Stiamo parlando di un paese che si trova appunto sotto l'Egitto e lungo
l'equatore.
Esatto, che viene attraversato completamente dalle acque del Nilo. Questo è un altro argomento del quale si parla relativamente poco, perché ovviamente ci sono appunto la questione, come avete ricordato anche voi, delle frontiere, del petrolio, ma anche le risorse idriche sono un fattore fondamentale.
De Luca, pensa che il Sud Sudan, diventando indipendente, possa creare un precedente per tutta l'Africa?
Ma diciamo che questo è un problema che è stato sollevato anche da analisti, politologi, però comunque è un caso abbastanza particolare quello del Sud Sudan, proprio perché c'è stata una guerra ventennale, perché ci sono stati degli accordi di pace che appunto hanno portato passo passo verso lo svolgersi di questa consultazione popolare. In questo momento sicuramente ci sono tanti altri paesi africani che hanno delle regioni con rivendicazioni indipendentiste, però fare un parallelo con quello che sta succedendo adesso in Sud Sudan forse è un po' precipitoso, diciamo, è una situazione abbastanza particolare.
Per quanto riguarda il popolo del Sud Sudan, fin dal 1994 la Southern Africa Catholic Bishop è sempre stata fortemente solidale, un'attenzione che si è manifestata all'inizio con la costituzione del Sudan Desk. Siamo nell'ambito del Dipartimento Giustizia e Pace e vogliamo allora ricordare un po' anche per la popolazione che cosa significa questo voto.
per la popolazione sicuramente è un affacciarsi ad un futuro nuovo, diverso. I sudanesi si sono sempre sentiti un po' dei cittadini di serie B in un paese governato comunque da un'elite al potere, appunto araba e musulmana. Adesso è come se riprendessero un po' in mano le redini del proprio destino, però sicuramente appunto hanno molte questioni da dover affrontare, non ultima delle divisioni interne e anche un problema di stabilità interna, perché come giustamente lei citava, la comunità anche dei vescovi del Sud Sudan proprio in questi giorni ha ricordato quello che è un problema fondamentale per la stabilità interna di questo nuovo Stato, che sono le scorribande di diversi gruppi armati, non ultimo dei quali l'esercito di resistenza del Signore di Joseph Kony, che è ancora molto attivo lungo le frontiere di Sud Sudan, Centrafrica, Repubblica Democratica del Congo e Uganda.
E l'obiettivo quindi di questi gruppi qual è?
L'obiettivo è quello di destabilizzare la regione. L'LRA, l'esercito di resistenza del Signore, è un gruppo che nasce nel nord Uganda, ma che appunto adesso compie razzie in tutto la zona frontaliera di questi paesi, e che in passato è stato anche utilizzato, strumentalizzato più che altro dai diversi governi della regione. In passato si è spesso detto che Khartoum foraggiava questi ribelli proprio in funzione anti, diciamo, sudanese, per cercare di creare problemi alla frontiera del Sud Sudan. Tolto il problema dei gruppi armati, comunque rimangono una serie di questioni molto aperte, non ultima il fatto che comunque il Sud Sudan è un paese che è stato devastato durante il periodo della guerra civile, in cui
300.000 morti.
Sì. Non esistono infrastrutture, che comunque va ricostruito da capo a piedi, e che, se è pur vero che detiene sul suo territorio la maggior parte, il 75% grosso modo, dicono gli esperti, delle risorse di idrocarburi petrolifere, è totalmente privo di infrastrutture che invece consentono al nord Sudan di raffinare questo petrolio e consentirne poi il passaggio attraverso degli oleodotti. Quindi da come si intavoleranno, si costituiranno i rapporti tra nord e sud Sudan, molto dipenderà per il benessere di entrambi questi due paesi.
Tra l'altro ci sono stati anche degli scontri con più di 60 morti in una delle zone chiave, proprio perché ricche di greggio, come la Biyei, se non sbaglio.
Sì, sono scontri in una regione potenzialmente esplosiva, proprio perché è una regione considerata un po' la roccaforte del greggio del Sudan, e anche perché appunto esistono delle tribù nomadi, altre stanziali, più o meno legate al governo di Khartoum o a quello di Giuba, che cercano in un qualche modo di accaparrarsi i pochi pascoli e le poche risorse idriche a disposizione, senza contare che c'è anche la questione del Darfur, di cui non abbiamo parlato, ma che pesa sicuramente fortemente sugli equilibri sia del nord che del Sud Sudan, perché non bisogna dimenticare che sono quasi 100.000 i cittadini del Darfur che abitano nelle regioni meridionali. Ovviamente, certo, una mancanza di stabilità nel Darfur anche in un futuro potrebbe costituire un elemento di instabilità appunto per il nuovo Stato.
Quindi possiamo dire che questa divisione tra nord e sud si intreccia anche con problematiche etniche, politiche, religiose. Mi pare un quadro molto più complesso.
Sì, come sempre, ovviamente non c'è soltanto un versante a cui guardare, le situazioni sono molto complesse. Quello che c'è da sperare è che comunque una secessione di tipo politico dia comunque il via ad una ampia cooperazione tra questi due paesi, perché anche il Nord Sudan, non va dimenticato, comunque si troverà ovviamente con un'economia un po' sbilenca e con una serie di problemi da dover effettivamente affrontare, e probabilmente il benessere dell'uno sta nel benessere anche dell'altro.
Quindi, come anche ha sottolineato il presidente Omar al-Bashir, è necessario mantenere legami fra nord e sud. Questo
e soprattutto anche con la comunità internazionale, che in questo momento ha un ruolo fondamentale sia per la costruzione del nuovo Sud Sudan che per eventualmente un ripristino di relazioni con il governo di Khartoum, che negli ultimi 20 anni certo non sono state facili.
Io intanto, oltre a ringraziare Alessia De Luca, vorrei dare la parola a Vincenzo Giardina, esperto di Africa, sempre per l'agenzia MISNA. Vincenzo, buongiorno, ben ritrovato. Possiamo
buongiorno,
dire siamo
grazie.
Quasi amici, proprio per questo scambio davvero interessantissimo che c'è sempre tra la MISNA e Radio Vaticana. A proposito di comunità internazionale, di ieri il comunicato del presidente americano Obama, che si è congratulato per il referendum che ha sancito l'indipendenza del Sud, e ha detto che gli Stati Uniti riconosceranno il nuovo paese a partire da luglio. A nome del popolo americano mi congratulo col popolo del Sud Sudan per il successo. Allora, un commento dunque anche a come e alle motivazioni per cui gli Stati Uniti hanno salutato il risultato della consultazione in questo modo.
Diciamo appunto, il presidente americano ha fatto riferimento a luglio 2011, che è la data che coincide con il termine di 6 mesi di transizione che dovranno trascorrere prima della proclamazione ufficiale del nuovo Stato. In questi 6 mesi sono previsti dagli accordi di pace del 2005 e saranno, insomma, a luglio sarà il momento conclusivo di questo cammino. Diciamo che sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea che altri grandi soggetti internazionali africani e non africani, penso in particolare alla Cina. Con Alessia appunto avete parlato del problema petrolio, o comunque del nodo petrolio. La Cina da sola acquista il 40% del greggio sudanese, quindi è l'acquirente numero uno, e considerando come dal petrolio provenga la gran parte, la maggior parte della valuta estera a disposizione del governo sudanese, si può capire bene come la Cina abbia una capacità di influenza anche politica su Khartoum e sul Sud Sudan che altri paesi non hanno. Riguardo sempre al nodo petrolifero, la Cina ha ogni interesse a che Khartoum e Juba cooperino, e quindi come altri paesi, più di altri paesi, ha interesse a che i prossimi mesi segnati, come ricordavate, da negoziati su più fronti, diritti di cittadinanza, demarcazione delle frontiere, proventi petroliferi appunto, ebbene ha tutto l'interesse che venga trovato un dialogo, che ci sia una capacità di dialogo, che ci siano accordi, che ci sia quella piena applicazione degli accordi di pace del 2005 alla quale ha fatto riferimento ancora ieri il presidente americano Barack Obama. Quindi ecco, c'è una pressione che viene anche da considerazioni di carattere pratico, molto immediate.
Per quanto riguarda l'Unione Europea?
Ecco, l'Unione Europea anche ha espresso sostegno al voto, al referendum, e sostanzialmente sembra muoversi in modo parallelo rispetto a quello che è invece la posizione americana. Gli Stati Uniti hanno ipotizzato di recente la cancellazione del Sudan, penso al governo di Khartoum in questo caso, dalla lista dei cosiddetti paesi che sosterrebbero il terrorismo.
Blacklist.
Sì, esattamente. Ecco, l'Unione Europea sembra muoversi su questo binario, cioè ai riconoscimenti verso il nuovo Stato si accompagnano incentivi, o comunque si fanno intravedere, si suggeriscono possibilità in termini di cooperazione economica, ad esempio, importanti per il governo di Khartoum, sempre più importanti in un periodo in cui, come ricordava anche Alessia, Khartoum si trova
senza terra sotto i piedi o comunque rischia di trovarvisi, penso a quel 75% di risorse petrolifere che in qualche misura il cui controllo viene meno, anche se poi essendo le raffinerie concentrate a Khartoum, essendo l'unico terminale per le esportazioni petrolifere situato sul Mar Rosso, quindi nella regione controllata da Khartoum, ebbene anche il Sud Sudan ha il dovere, ha tutto l'interesse a trovare un'intesa. Noi lavoriamo essenzialmente con fonti missionarie o comunque ci avvaliamo molto del contributo dei missionari. Ebbene, ci dicevano sì, si parla molto dell'ipotesi di nuovi oleodotti che colleghino Giuba, il sud del Sudan, i pozzi del sud del Sudan con l'Oceano Indiano, con il Kenya, con attraverso l'Uganda magari, ma per costruire gli oleodotti ci vogliono anni. Quindi voglio dire, è vero che potenzialmente il Sud Sudan potrebbe o potrà avvicinarsi in futuro all'area della comunità dell'Africa orientale, quindi a paesi come Kenya, Uganda, Etiopia, però è un processo di lungo periodo che comunque presuppone una fase complessa, decisiva di cooperazione con Khartoum.
Faccio l'avvocato del diavolo, lo dico sempre, è possibile che l'Unione Europea cerchi di collaborare con l'Africa per garantire questa transizione pacifica al Sudan anche per il rischio che in questo processo delicato di formazione della nuova entità statale, quella del Sud, si inseriscano le mafie internazionali?
E cioè appunto una convergenza di interessi, diciamo così, tra Europa e Africa, questa è l'ipotesi che suggerisci?
Sì.
E c'è questo interesse e diciamo che il Sud Sudan comunque nei prossimi anni sarà un terreno importantissimo. In Sud Sudan anche come regime fiscali, come norme che regolano l'afflusso di investimenti stranieri che saranno decisivi in un paese distrutto dalla guerra, quindi per mettere in piedi quel paese saranno necessari questi investimenti, ebbene ha un regime straordinariamente liberale, cioè quasi una tavola bianca, quindi ci sono enormi opportunità. Per esempio sappiamo da fonti a Giuba che molti istituti bancari dell'area del Golfo Persico stanno cercando di aprire le loro filiali a Giuba. Non voglio fare strani paragoni tra nuovo Far West, tra nuove diciamo così spazi aperti, vergini da sfruttare il Sud Sudan, però insomma ecco, diciamo che sul piano dell'economia e dunque della diplomazia internazionale il Sud Sudan sarà un terreno centrale in Africa, su un piano anche internazionale, cioè quindi anche che coinvolge attori esterni.
Allora, io ringrazio Vincenzo Giardina, grazie ovviamente per la disponibilità e il tempo che ci hai regalato. Non so se è ancora in linea Alessia De Luca.
Sì, eccomi.
Magari è troppo presto, però proviamo così a delineare un ipotetico scenario. L'Organizzazione per l'Unità Africana, che poi nel 2011 è diventata l'Unione Africana, aveva adottato il principio dell'intangibilità delle frontiere.
Questo evento sudanese costituisce un punto di svolta per tutto il continente, però è anche vero che è ben diversa il contesto in cui si è svolto il referendum in Sud Sudan rispetto, penso, alle secessioni dell'epoca Eritrea, Etiopia, in Congo, in altri paesi, insomma, in cui si sono sfiorate o in alcuni casi si sono create delle vere e proprie guerre, dei conflitti. Questo è stato un avvenimento studiato, diciamo, un po' a tavolino e a cui l'Unione Africana ha partecipato passo passo con un comitato di saggi che si è più volte recato sia a Giuba che a Khartoum, che ha cercato di mediare anche tra le due parti, diciamo i due governi di fatto, anche se quello appunto sud-sudanese, un governo in qualche modo sottoposto ecco, a Khartoum fino ad oggi, cercando proprio di evitare che questa situazione potesse poi sfociare in un conflitto o comunque in una fonte di instabilità in una regione che comunque è molto vicina al Corno d'Africa, che ha degli strettissimi legami con paesi come l'Uganda, come il Kenya, con la stessa Etiopia e che quindi quindi insomma nessuno avrebbe voluto vedere diventare un nuovo focolaio di incertezza per questa parte e per tutta l'Africa.
Bene, ovviamente di Sudan e appunto dell'opportunità di creare dunque un Sud Sudan indipendente ne parleremo ancora. Io ringrazio gli ospiti di oggi, Alessia De Luca, esperta di Africa e Medio Oriente per l'agenzia MISNA, e Vincenzo Giardina, esperto di Africa per la stessa agenzia. Grazie per averci accompagnato in questa mezz'ora dedicata all'approfondimento. Buona giornata.
Grazie a voi.
A voi, buongiorno.